Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Abbiamo già visto che questi primi due capitoli del Vangelo di Luca, che narrano la nascita e l'infanzia di Gesù, sono costruiti come un dittico. Da una parte c'è Giovanni Battista, i suoi genitori Zaccaria e Elisabetta, e dall'altra parte c'è Gesù con la sua mamma Maria, e molto in secondo piano nel racconto che fa Luca il suo papà Giuseppe. Abbiamo visto la volta scorsa l'annunciazione dell'angelo a Zaccaria. Vediamo questa sera l'annunciazione dell'angelo a Maria. Se ricordate, Zaccaria era rimasto muto, Elisabetta si era tenuta nascosta per 5 mesi e tutto questo clima di silenzio, di nascondimento, fa presagire che qualcosa deve avvenire. Ma se l'annuncio a Zaccaria era avvenuto nella cornice solenne del Tempio di Gerusalemme, nell'ora della presentazione del Tempio, della presentazione dell'incenso, siamo proprio nel cuore del giudaismo, nel Tempio di Gerusalemme, nel corso dei suoi rituali, e Zaccaria è un sacerdote. Per quello che riguarda Gesù, la scena si sposta in una contrada mal vista dai giudei, dai gerusalemitani, che è la Galilea, e in una città di cui non si sa nulla. Tant'è vero che, se ricordate, nei Vangeli a un certo punto si dirà: ma che cosa può mai venire di buono da Nazareth? Ecco, a dire che era un paese non soltanto sconosciuto, ma che forse non godeva neanche di buona fama. E in questo paesino di Nazareth vive una ragazza che è promessa sposa, ci viene detto, a un certo Giuseppe. Il matrimonio, ma queste cose le sapete, le risapete, perché questi testi sono super conosciuti. Il matrimonio normalmente avveniva in due fasi. C'era un fidanzamento, noi lo chiameremo fidanzamento, che però era un vero matrimonio, aveva valore legale, a cui non seguiva immediatamente la coabitazione. Passava un periodo di norma un anno, al termine dei quali gli sposi andavano a vivere insieme e, come diremmo noi, consumavano il matrimonio. Maria si trovava già sposata a questo Giuseppe, ma in questa fase, come dire, di separazione. Ecco. E quindi una giovane donna a cui l'angelo, che è il solito nostro amico Gabriele, dice: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Tutte parole che noi conosciamo benissimo, purtroppo dicendo l'Ave Maria, diciamo la traduzione italiana dal latino di queste parole, per cui la formula Kyrie greca in latino è diventata Ave e noi in italiano l'abbiamo lasciata così e diciamo Ave piena di grazia, ma in realtà la forma Kyrie greca, Charis, è la gioia. La gioia e la grazia. Kyrie vuol dire rallegrati, sì, nella gioia. E poi c'è la stessa radice verbale nella parola piena di grazia. E piena di grazia è la traduzione che noi diamo all'italiano di un'espressione greca, cioè è un participio più che perfetto passivo, che è un po' difficile da rendere in italiano, ma dicendo piena di grazia sembra quasi che Maria, per così, per meriti suoi, sia una ragazza che non dispiace a Dio, che la ricolma delle sue preferenze, ma in realtà non è proprio così. Vuol dire che Maria ha ricevuto un dono speciale della grazia e questo dono speciale della grazia rimane in lei. Che caritomene! Tu che sei stata e rimani l'oggetto di un amore particolare di Dio. Ed è per questo che Maria si deve rallegrare. E l'angelo spiega appunto: il Signore è con te. Rallegrati tu che sei stata ricolmata e rimani piena della grazia di Dio e per tutte, perché appunto il Signore rimane con te e fa di te la sua dimora. Se il Signore è in te, abita in te. Maria fu turbata dal saluto, si domanda che senso abbia, e l'angelo, come aveva già detto a Zaccaria, con questo ritornello che ritroviamo un po' in tutta la Sacra Scrittura per le apparizioni angeliche, non temere perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio, eccetera, eccetera, quello che abbiamo appena letto. Se ricordate, le parole di Gabriele al vecchio Zaccaria riguardavano quello che Giovanni poi in seguito avrebbe fatto, no? Qui non si dice nulla di quello che questo figlio che verrà chiamato Gesù farà, ma si dice semplicemente tutto quello che Dio farà per lui. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. E lo chiamerai tu, che è una cosa assolutamente inusuale, perché a dare il nome ai figli tocca al padre. Qui di padre non ce n'è neanche ombra e a Maria viene detto che sarà lei a dare il nome al figlio, e tutto questo è chiaramente inteso a sottolineare la nascita virginale di Maria. La nascita, insomma, il parto virginale di Maria, la parto virginale di Gesù. Comunque avete capito quello che volevo dire. Ecco. E si capisce da tutte queste parole che chi nascerà, che colui che nascerà sarà davvero il Messia. E qualunque lettore della Sacra Scrittura non può fare a meno di ricordare le antiche parole del profeta Isaia, questo oracolo detto al re di Israele, che chiede un segno: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Anche in questa antica profezia è una profezia messianica. Se vi ricordate, anche il vecchio Zaccaria aveva manifestato la sua perplessità e aveva chiesto come era possibile una cosa del genere, cioè che la sua vecchia consorte Elisabetta gli partorisse un figlio. Una obiezione analoga fa Maria, che gli chiede: com'è possibile, perché non conosco uomo. Questo non conosco uomo, che tutta una tradizione ha interpretato come una specie di voto di verginità, è Sant'Agostino l'iniziatore di questo, che come se Maria avesse detto no grazie non, come quando noi diciamo non grazie non bevo o no grazie non fumo, e come dire non solo non fumavo ieri, non fumo oggi e non fumerò per tutto il resto della mia vita, no? Quando uno dice non fumo vuol dire che non fuma. E Sant'Agostino ha interpretato in questo modo l'obiezione di Maria: non conosco uomo, per dire ho fatto voto di verginità. Niente di più lontano dalla cultura dell'epoca, ma semplicemente Maria ha capito di aver trovato grazia presso Dio e che lo Spirito di Dio dimorava in lei, e si domanda com'è possibile, visto che i bambini nascono in un altro modo, io sono diventata madre in questo modo qui. E in questo senso va inteso. Maria ha capito benissimo che quelle parole dell'angelo riguardano il suo immediato concepimento, e dice: e come si fa? Non c'è un uomo. E allora l'angelo risponde: lo Spirito Santo scenderà su di te, anche qui di nuovo, ed è la terza volta, cioè in realtà è la prima, ma noi ne abbiamo già viste due, ma perché abbiamo anticipato la nascita di Giovanni Battista la volta scorsa parlando, mentre questo racconto dell'Annunciazione precede il racconto della nascita di Giovanni Battista. Ma comunque, come Elisabetta è piena di Spirito Santo, come Zaccaria è pieno di Spirito Santo, così anche Maria è piena di Spirito Santo. E vi dicevo la prima sera in cui ci siamo incontrati che questi primi due capitoli fanno un po' da introduzione a tutta l'opera lucana, perché lo Spirito Santo è il grande protagonista del libro degli Atti degli Apostoli. Qui i riferimenti all'Antico Testamento sono tantissimi, la nube della gloria del Signore che stava sopra, avvolgeva la tenda edificata da Mosè nel libro dell'Esodo, dove lui entrava per incontrare Dio. Qui c'è questa idea, no? E quindi, e nella tenda abitava la gloria di Dio, e quindi si capisce che Maria viene abitata anch'ella dalla gloria di Dio. ed ecco Elisabetta, tua parente. Qui di nuovo c'è il riferimento a quella pagina fondamentale del libro della Genesi, dove si parla del concepimento miracoloso di Sara, che avrà finalmente un figlio ad Abramo. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. Fiat mi, secondo un verbo mutuum. Nella predicazione abituale si mette sempre, ed è vero, ci mancherebbe altro, questa disponibilità di Maria ai divini voleri, questa umile fanciulla che non ha opposto nessuna resistenza alla proposta che Dio le fa di diventare madre del Signore, che è grazie a questa disponibilità di Maria che è potuto nascere di Gesù, eccetera, eccetera, che senza la collaborazione della nostra buona volontà Dio non può fare niente, ci mancherebbe altro. E ripeto, tutto questo è vero, ma a parer mio non è l'aspetto centrale. Abbiamo detto che Maria è piena di grazia nel senso che la grazia di Dio si è impossessata di lei, prima e durante. E questa grazia di lei e questa grazia di Dio che si è impossessata di Maria ha fatto sì che Maria diventasse dimora della gloria di Dio che si manifesta al mondo nella persona del Figlio, nella persona di Gesù. E allora Maria non può che dire sia così. È Gesù in lei che risponde, se volete, senza nulla togliere alla disponibilità, alla buona volontà, eccetera, 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 di Maria. Ma è Gesù che dice sì, cioè è tutta questa grazia di cui Maria è piena che non può che dire sì. E in questo si rivela la caratteristica più bella della Vergine Maria, che è la sua umiltà. Perché la vera umiltà consiste non nell'attribuire a se stessi, ma a Dio il bene che facciamo. La persona veramente umile, se ti fa un piacere, declina il ringraziamento, perché dice che ringrazi me, ringrazi al Padre Eterno, che è grazie a Lui che io ti ho potuto fare, io sono una povera scema, è grazie a Lui che io ti ho potuto fare questo bene. Chi non è umile invece dice non mi ha neanche ringraziato, che è quello che fate voi e faccio io, non mi ha neanche ringraziato dopo tutto quello che ho fatto per Lui, ecco. Che è il modo con cui noi... E crediamo di avere diritto al ringraziamento, e ce l'avremo anche, ma se continuiamo a ragionare così, addio umiltà e pazienza. Voi non avete idea di quanta fatica si fa nell'amministrare il sacramento della penitenza a indirizzare le persone in questa direzione. Perché tutti vengono lamentando i torti subiti. E dico, finché ragiona così, non fa un passo nella vita spirituale. Pensi che i torti subiti, se non se li è meritati, se li prenda come grazia. E impari, e grazie a questi impari ad essere umile. Ma cosa sta dicendo? Vuol dire che io non ho ragione? Non c'entra nulla, ma continuare a aver ragione ti chiude in questo circolo da cui non esci e passi la tua vita recriminando i torti subiti, arrovellandoti perché nessuno riconosce le tue buone intenzioni, i tuoi meriti, la tua buona fede e quant'altro, e tutti sono cattivi. Mai ti viene in mente che magari l'unico ad essere veramente cattivo sei tu. Ma se tu dici queste cose a qualcuno si arrabbia. La gente viene a confessarsi, ma sulla strada dell'umiltà non fa un passetto, perché i peccati sono sempre indotti da quegli stronzi che sono gli altri. La moglie, la suocera, la figlia, il genero, la sorella, il cognato, il medico, così via, sono sempre loro. E che quindi è così. Impariamo un po' da Maria la virtù dell'umiltà. In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore». Recita per la prima volta, l'aveva imparato in collegio dalle suore, recita per la prima volta il Magnificat, che appunto lo recita, e poi si conclude: Maria rimase con lei circa 3 mesi e poi tornò a casa sua. L'angelo le aveva appena dato un segno nel cliché dei racconti di apparizione, vocazione in tutta la Bibbia. C'è sempre la chiamata, il saluto, la rassicurazione, non temere, il messaggio e il segno. Viene sempre aggiunto questo aspetto. A Maria, il segno dato a Maria è la gravidanza della sua parente Elisabetta. E Maria non può che andare a verificare il segno, perché se un segno le è stato dato, non va a vederlo perché dubita. Se un segno le è stato dato, lei deve prendere questo segno, deve vedere questo segno. Se le è stato detto, lo deve fare. È per quello che fa in fretta. E anche lì, di nuovo, tanta predicazione. Ecco, Maria, abitata dalla grazia, va a servire la cugina, la vecchia cugina incinta, e si muove in fretta perché ha voglia, le sentite queste prediche qui, ha voglia di rendersi utile alla cugina in un momento di difficoltà. Indubbiamente Maria è buona e gentile, e si rende, ma non è questo che il Vangelo ci sta dicendo. Maria va in fretta a verificare il segno che l'angelo le ha dato. Questo è quello che deve fare. E che cosa succede? Che Elisabetta, appena udito il saluto che Maria le ha appena rivolto, sente un sussulto nel suo grembo ed è il bambino che sarà, che è, e quando salterà fuori verrà chiamato Giovanni, l'abbiamo visto la volta scorsa, ed è il bambino che riconosce l'altro bambino che Maria porta in grembo. Ed Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. Ecco, non è soltanto E come dicevamo, questo ricorre questa idea, questo tema dello Spirito Santo. Ecco, Luca non intende tanto raccontare l'incontro delle due future madri, ma quello dei due bambini nel loro grembo, di cui uno precede l'altro, ma esulta di gioia nel seno della madre, sentendo la vicinanza di cui lui, del bambino, dell'uomo, della persona, del Messia, a cui egli dovrà preparare le strade. La vecchia Elisabetta, tra l'altro ha una nozione importante, che debbo che la madre del mio Signore. L'uso di Signore nel giudaismo è un modo per non dire, per non pronunciare il nome ineffabile di Dio. Sarà diverso poi, ci sarà un'evoluzione a partire dalla storia di Gesù, perché, vabbè, ma di questo ho già parlato e parleremo un'altra volta, ma comunque la madre del mio Signore vuol dire la madre di colui il cui nome è impronunciabile, e quindi si può dire soltanto Signore, cioè la madre di Dio. Ma Elisabetta riconosce, colma di Spirito Santo, la divina maternità della sua cugina, e termina: beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ed è la prima, nel Vangelo di Luca, è la prima delle altre beatitudini. Voi conoscete le beatitudini, soprattutto le 8 beatitudini che ci racconta il Vangelo di Matteo al capitolo 5, ma nel capitolo parallelo, al capitolo 6, Luca ne racconta 4 analoghe: beati voi poveri, beati voi che avete fame, eccetera, eccetera. Ma ci sono tante altre beatitudini, non solo nei Vangeli, ma un po' sparse in tutta la Bibbia e anche nel Nuovo Testamento. Questa, la prima, è indirizzata alla Vergine Maria e motivata dal fatto che ha creduto. E più avanti nel Vangelo di Luca si dirà a Gesù: beato il seno che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. E Gesù risponderà: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ed è proprio Maria. Ed è proprio in modo esemplare ed eccelso, è proprio la Vergine Maria. Ha creduto alla parola che le è stata data, e su questa parola che le è stata data informa tutta la sua esistenza. Poi Maria dice il Magnificat, e varrebbe la pena di commentare anche il Magnificat, ma siccome l'ho già fatto 2 anni fa in preparazione al Natale, e siccome il tempo stringe, perché vorrei finire col Vangelo della Natività questo incontro di questa sera, un commento del Magnificat lo lasciamo un po' da parte, ma voglio solo ribadire quello che già ho detto la volta scorsa a proposito del Benedictus, che si tratta di composizioni probabilmente, molto probabilmente, quasi sicuramente preesistenti al lavoro di Luca. Luca si è trovato questi cantici che venivano utilizzati dalle primitive comunità cristiane e li ha ritoccati e riadattati al suo scopo. Non c'è nulla che vieti di pensare, siccome c'è un'antica tradizione che vuole che Luca abbia sentito dalla viva voce della Vergine Maria certi racconti, eccetera, eccetera, che Maria stessa gli abbia in qualche modo suggerito questa straordinaria preghiera. Non è tanto un cantico che canta l'incarnazione del Verbo, ma è un cantico che canta alla fede del credente. E Maria dice: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ritorniamo al discorso che facevamo prima: non si tratta soltanto della sua piccolezza, che indubbiamente c'è, perché Maria era sicuramente una ragazza assolutamente insignificante dal punto di vista sociale, ma attribuisce tutto quello che le è successo a Dio. È Dio che l'ha fatto grande, ha guardato l'umiltà della sua serva e d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. È molto bella questa idea che riprende in qualche modo il suo fiat, ma di nuovo attribuisce tutto a Dio. Una seconda cosa che fa problemi nel Magnificat, che vi sottolineo in questo rapidissimo flash che facciamo sul Magnificat, è questo aspetto un po' problematico per noi che recitiamo il Magnificat, che lo preghiamo. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ma quando? È l'obiezione più spontanea, che viene da fare, perché basta girare la testa e non averla sempre fissa lo sguardo al proprio ombelico per rendersi conto che i potenti se ne stanno ben assicurati al loro potere, che gli umili vengono sempre più conculcati, che gli affamati fanno fatica a sbarcare il lunario e che i ricchi sono sempre più ricchi. E allora non ci vuole chissà quale fantasia per rendersi conto che il Magnificat canta una realtà che noi non vediamo. Dunque, innanzitutto c'è un aspetto proprio linguistico, che l'italiano, come anche il latino, non hanno una vera possibilità di tradurre un tempo greco che si chiama aoristo. In italiano c'è il presente, il passato e il futuro, così come in latino, con le varie declinazioni del passato. In greco c'è il presente, l'aoristo, il passato e il futuro. Che è sto aoristo? L'aoristo è un tempo verbale che indica un'azione che avviene puntualmente e che poi in qualche modo continua, cioè un'azione che viene iniziata. E allora capiamo meglio il senso di queste parole. Il Messia che porta dentro Maria, il figlio di Dio che si fa uomo e si chiamerà Gesù, cioè Dio salva, è proprio colui che inizia quest'opera di cambiamento. Gli ha dato inizio, ma non è completo. Il Magnificat non canta una liberazione al passato, canta una liberazione che sta iniziando e che troverà il suo compimento. E in questo senso lo capiamo bene, perché ci sarà un giorno in cui i potenti verranno davvero buttati giù dai loro troni e in cui finalmente gli affamati avranno da Dio la loro giusta ricompensa. Maria rimase con lei altri 3 giorni, poi tornò a casa sua. Poi il Vangelo di Luca, come vi facevo notare la volta scorsa, parla di nuovo di Giovanni Battista. Ne narra con 2 piccoli versetti la nascita e poi ampiamente, mi pare che siano addirittura 8 versetti, la circoncisione, a cui segue poi il Benedictus. E di nuovo, il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al tempo della sua manifestazione a Israele. Stanno tutti un po' nascosti, nessuno ancora ha saputo niente. Non c'è stato nessun annuncio pubblico. Zaccaria è diventato muto, poi sì, vabbè, la cerchia dei parenti che ha assistito. Maria, per ora non c'è nessuno. Vabbè. Vi facevo notare 2 incontri fa l'insistenza che ha Luca nel sottolineare il tempo. Abbiamo appena sentito. Al sesto mese l'angelo, ma la volta scorsa già lo notavamo, e poi veniva detto al tempo di Erode, re della Giudea, come introduzione all'annunciazione di Zaccaria. Adesso, introducendo il racconto della nascita di Gesù, viene detto: in quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento su tutta la terra. Mamma mia, non è soltanto un oscuro satrapo come poteva essere il vecchio e crudele Erode, ma è addirittura Cesare Augusto, il grande Cesare, il primo grande imperatore romano che, come ben sapete, muore nel 14 d.C. Ecco, i riflettori parlano della storia universale, siamo catapultati al centro del mondo. Non c'è soltanto la volontà di fare davvero storia e di dire che le cose che sono avvenute in tempi e luoghi precisi, ma c'è anche la volontà di mettere la storia che andrà a raccontarsi, la storia di Gesù, in relazione alla grande storia del mondo. In un oscuro villaggio della Giudea c'è qualcosa che avviene e che entra, anche se questo non verrà ancora chiarito, entra in relazione con quello che succede al centro della terra, Roma. Significativamente, gli Atti degli Apostoli, alla fine, quindi tutta l'opera lucana, finiranno a Roma. Allora, tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città, e Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, la città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta, e mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro, e tre, terza annunciazione, e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, dice sempre così, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno, è sempre il solito schema. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'uno all'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Anche questo non fosse altro perché ogni anno, celebrando il Natale, non soltanto riascoltiamo questi racconti, ma poi visivamente li sostanziamo con i presepi e quant'altro, questi racconti evangelici si sono molto arricchiti nell'immaginario e nella coscienza che tutti noi abbiamo del Natale del Signore, e va bene così. Però vale anche la pena di andare a vedere che cosa il Vangelo racconta, cercando di spogliarlo un po' di questi rivestimenti che la tradizione vi ha aggiunto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, il che non è, come potrebbe pensare qualche commentatore, poco disposto ad accogliere la verginità perpetua di Maria. Non è il primo fra molti fratelli, figli della stessa madre, ma è, come dice la lettera agli Efesini, il primogenito di una nuova creazione. Ecco, questo termine è molto ricco. È il primogenito nel senso del figlio prediletto di Dio, il primo fra molti fratelli. In questo senso, di nuovo avete sentito come il ruolo di Giuseppe è semplicemente strumentale a poter dire che Gesù è davidico, legalmente, essendo ritenuto figlio di un uomo davidico che nasce nella città di Davide, che è Betlemme, ma chi fa tutto è Maria. Lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'alloggio. Anche qui non c'è un particolare riferimento della povertà di Gesù, perché è abbastanza naturale che non ci fosse posto nell'alloggio, per una partoriente, perché alloggio, noi pensiamo all'albergo, alla locanda, non c'erano né alberghi né locande. Allora, c'erano delle case. Le case come erano fatte? Erano costruite a ridosso del pendio di una montagna, utilizzando le grotte che c'erano, le piccole grotte che c'erano. E poi questo sistema potevano essere una, due, tre grotte in cui stavano gli animali, e la famiglia stava in una costruzione provvisorio, insomma molto semplice, che era sul davanti a queste grotte. In questo senso capiamo il racconto del paralitico che è all'inizio dei Vangeli, no? Scoperchiarono il tetto, e certo non è che abbiamo dovuto prendere chissà quali scale, bastava girare la collinetta subito sopra, scostare eccetera eccetera e farlo. Allora, il fatto che la famiglia stava in questa stanza e di notte andava a dormire e di notte dormiva. Se dove c'erano gli animali era il luogo più caldo e la mangiatoia era il luogo più pulito, perché sempre vi veniva messo il fieno pulito per le bestie, eccetera, eccetera. È abbastanza naturale che Maria abbia partorito, non davanti a tutti perché non si poteva, ma in una stanza appartata, e non c'era posto più caldo, più bello, eccetera, eccetera, dove mettere il bambino che nella mangiatoia delle bestie. Bisogna un po' spogliarlo di questa mitologia, no, mandate via al freddo, al gelo, e così via. È tutto molto pacifico, però è certo che la povertà è sottolineata, no? In qualche modo. È una povera casa, siamo in mezzo a povera gente. È stato menzionato all'inizio del capitolo Cesare Augusto, e qui invece in corrispettivo c'è un bambino figlio di gente che ha chiesto ospitalità e si è dovuta adattare all'ospitalità che gli veniva offerta. Questo aspetto certo è importante. E così come è importante l'idea dell'avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia, perché questi due verbi sono gli stessi che ritorneranno a dirci quando il corpo deposto della croce verrà, quando il corpo tolto dalla croce verrà avvolto e deposto nel sepolcro. Quindi, in modo sottile, non così esplicito, ma la nascita di Gesù, per chi poi conosce tutto il Vangelo, fa orecchia la fine di Gesù. Cioè, la nascita di Gesù contiene già la sua estrema consegna alla morte. Ma siccome mancano pochi minuti, c'erano in quella regione alcuni pastori che pernottavano all'aperto e vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Allora, mentre gli antichi patriarchi di Israele, Abramo, Isacco, Giacobbe e lo stesso re Davide erano tutti pastori, poi l'essere pastori ha finito per diventare gente losca, meglio tenersela lontana. Si avvicinano alle case, rubano nei campi, sono sempre in giro, sono ladri, un po' come gli zingari. Però qui ci viene detto che questi pastori vegliavano tutta la notte. Siamo di nuovo in un clima di attesa, in mezzo a povera gente. Abbandonato il Tempio di Gerusalemme, che apriva il primo capitolo, siamo poi piombati in mezzo alla povera gente, ma ci rendiamo conto che è in mezzo alla povera gente che avvengono le cose importanti. Ai pastori viene dato un segno che, mentre il segno di Zaccaria era il suo mutismo, il segno di Maria era la miracolosa gravidanza della parente, il segno dato ai pastori è un non segno, perché cosa c'è di più normale che un bambino avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia? Di nuovo questi verbi. E i pastori, noi diciamo tradizionalmente adorazione dei pastori. Sono un mucchio di quadri magnifici, adorazione dei pastori. Ma mentre si può propriamente, per il Vangelo di Matteo, parlare di adorazione dei magi, perché è quello che effettivamente questi magi fanno, non c'è nessunissima adorazione dei pastori, perlomeno il testo non ne parla. Che cosa fanno i pastori? I pastori dicono: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Avvenimento è, sì, forse è la traduzione giusta, ma il testo greco dice: andiamo a vedere questa parola, rema, che il, non logos, rema, che il Signore ci ha fatto conoscere. Però è un semitismo, perché voi lo sapete, la parola ebraica tabar vuol dire sia parola che cosa. Quindi non è proprio improprio dire avvenimento. Comunque, ai pastori è stato detto una parola che parla di un fatto, la nascita di un bambino, la vanno a vedere e senza indugio, di nuovo la fretta di Maria nel verificare il segno. E trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. Non c'è scritto che lo adorano, e dopo averlo visto, e non gli portano le galline, le occhette, eccetera, eccetera, cosa che noi invece mettiamo nel presepe, perché a somiglianza dei magi vanno alla grotta portando i loro doni. Invece non c'è nulla di tutto questo, hanno verificato il segno e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Diventano apostoli. Verificano una parola data e se ne fanno banditori. È adombrata in queste parole, in questi pastori, la missione che poi toccherà a tutti i suoi discepoli, la missione apostolica di dare testimonianza delle cose udite e viste. Tutti quelli che udivano, che non immagino non siano state molte persone, si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E ci verrà ridetto di Maria questo atteggiamento. Custodire e meditare nel cuore la parola, ecco la vera preghiera, non le giaculatorie. Custodire e meditare la parola nel cuore, senza parlarne, senza eccetera. Custodire e meditare la sua parola. E i pastori, questi nuovi testimoni del Signore Gesù, se ne tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.